nella sala. Amen. Vogliamo leggere insieme quello che il Signore mi ha messo nel cuore? Un passo molto bello, un passo che ogni qualvolta si legge ci fa ricordare quello che noi siamo. Amen. Vogliamo proprio quello che noi siamo, quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e vuole continuare a fare nella nostra vita. Vogliamo leggere gli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso da 1 a 4. Vogliamo alzarci in piedi? Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 1 al verso 4. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Signore, che possiamo essere attenti non solo con la mente, ma ben predisposti col cuore, volergli accogliere, Signore, perché essa è vita per noi. Guida tu ogni cosa, Signore, guida ancora l'esposizione, fa che tutti cosa venga fatto secondo la guida dello Spirito Santo. Benedicici, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci vogliamo accomodare. Questo è un verso, è un momento della storia della Chiesa di Cristo importantissimo, e soprattutto vogliamo dire a noi che apparteniamo al popolo pentecostale. Amen. Non ci dimentichiamo di questa meravigliosa esperienza che ancora il Signore vuole condividere, ancora vuole far partecipe alla sua Chiesa. Perché quando ci raduniamo non sempre succede questo? Ma prima che succedesse questo, dietro c'era tanto lavoro, erano successe tante cose. Non torniamo troppo indietro, non voglio tornare alla Genesi, poi magari al profeta Gioele, voglio tornare a pochi giorni prima di quello che era successo. Vediamo questo gruppo di persone, questi uomini, questi circa 120, hanno fatto questa esperienza meravigliosa. Ma qualche giorno prima questi uomini dove stavano? Erano passati da questo giorno 50 giorni che Gesù era risorto. Era la Pentecoste, erano 50 giorni dopo la Pasqua. Gesù era risorto. Gesù, leggiamo all'inizio del capitolo 1, che si era fatto vedere dagli apostoli per circa 40 giorni. Si era manifestato loro, si era presentato, aveva mangiato insieme a loro, aveva condiviso con loro chissà quante tante altre belle insegnamenti che il Signore gli ha dato in questi 40 giorni. E stare con Gesù, parlare con Gesù, avere comunione con Gesù, predispone il cuore del credente, il cuore dell'uomo ad accogliere con gioia, ad accogliere con desiderio la parola del Signore. Il Signore in questi 40 giorni ha preparato questi uomini. Questi uomini erano lì, facevano delle domande, volevano sapere tante cose, ma il Signore, mi è fatto piacere che è stato letto quel verso quando il Signore, il Dio, ha comandato al popolo di Israele quello che dovevano fare. Gesù non lascia quel gruppo di uomini che erano così desiderosi di ascoltare la sua parola senza nessuna indicazione. Non lascia questo popolo allo sbaraglio, ma dà dei precisi ordini. Gloria al nome del Signore. Quindi se qualcuno può pensare, credere, che nella Chiesa, in mezzo al popolo di Dio, ognuno possa fare, possa interpretare come gli pare la parola del Signore, si sbaglia. Il Signore dà delle precise indicazioni. Innanzitutto noi leggiamo che, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi. Quindi diede una disposizione ben precisa, che dovevano rimanere in quel posto, in quel luogo. Non vediamo una chiesa o un gruppo che è un po' dubbioso, perché, per come. Quel gruppo ubbidisce, innanzitutto l'ubbidienza. Il Signore ordina, il Signore comanda. Non lascia, abbiamo letto prima, non lascia interpretare. Il Signore dà una precisa indicazione di quello che bisogna fare. E la Chiesa deve ubbidire, il credente deve ubbidire. Poi non solo dice di ordine, ma perché? Li mette in attesa. Attendete l'attuazione della promessa del Padre. Quindi questo gruppo di uomini non solo si muove nell'ubbidienza, ma si muove anche nella fede. Gloria al nome del Signore. Ordina, si deve attuare un qualcosa. Questi uomini non sanno nemmeno cosa si deve attuare, sanno solo che è una promessa, sanno solo che il Signore è fedele e che il Signore manterrà questa promessa. Cosa sarà? Non lo so, ma so che il Signore si presenterà. Amen. Quindi fede. Poi, perché tutto questo? Perché dovevano gioire solo della presenza del Signore? No, perché questo gruppo, queste persone, questa Chiesa nascente aveva un compito. E voi mi sarete testimoni. Quindi la Chiesa ha un compito, la Chiesa ha un dovere. La Chiesa è chiamata ad operare. E qua noi vediamo che una Chiesa ben cosciente, una Chiesa che desidera, un gruppo di persone che desiderano essere testimoni. Mi sarete testimoni. Quindi abbiamo bisogno di una Chiesa che ubbidisce, una Chiesa che si unisce, quindi ubbidiente. Una Chiesa che ha comunione. Rimanete in Gerusalemme, non vi muovete, state in contatto tra di voi, avete comunione. Una Chiesa che si muove per fede, che si unisce, si riunisce insieme, perché aspetta una promessa. Una Chiesa che desidera servire. Queste sono delle qualità indispensabili, delle caratteristiche che un credente prima e la Chiesa dopo, perché se non ce l'abbiamo noi come credente personale, non possiamo averlo nella collettività. A me siete convinti di questo? O basta che solo 3 o 4 persone hanno queste caratteristiche e tutto il resto vanno avanti? Vedremo più avanti che non è così. Queste devono essere caratteristiche che devono e qualità che devono avere tutti, escluso nessuno. Inizia con un ordine. Vogliamo essere attenti all'ordine del Signore. Amen. Se noi vogliamo vedere manifestare e manifestarsi in mezzo a noi Cristo Gesù, lo Spirito Santo, dobbiamo avere queste caratteristiche. Siamo alla fine dell'anno, ognuno di noi può fare un po', non una promessa, perché noi facciamo una promessa oggi, dopo pranzo già l'abbiamo dimenticata, non domani. Dopo pranzo già l'abbiamo dimenticata. Però possiamo pensare a quello che non abbiamo fatto durante l'anno, non a quello che abbiamo fatto, perché la parola del Signore ci insegna: quando abbiamo fatto tutto, non abbiamo fatto niente. Amen. Quindi se abbiamo fatto qualcosa, non abbiamo fatto niente. Figuriamoci se non abbiamo fatto niente. Lo sappiamo noi e il Signore, se abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Però noi vogliamo essere una Chiesa che vuole vedere manifestare Dio in mezzo ad essa. Amen. Siamo convinti di questo? O vogliamo solo riunirci perché la domenica mattina ci dobbiamo contare quando ne siamo e poi dopo dobbiamo contare quanta offerta abbiamo fatto? Non è questo lo scopo del riunirci. Lo scopo del riunirci è vedere che la presenza di Dio scende in mezzo al suo popolo. Amen. Quante persone videro Gesù? L'Apostolo Paolo ci dice ai Corinti che apparve circa 500 persone. Quante persone abbiamo, vediamo, che sono rimasti a pregare? Ne troviamo circa 120. 40 giorni era stato in mezzo a loro, la Pentecoste dopo 10 giorni, quindi sono state circa 10 giorni queste persone. Cosa disse Gesù? Andate e rimanete in Gerusalemme. Non disse andate su l'alto solaio. Se rimanete in Gerusalemme. Non disse vivete misticamente. Noi a volte siamo abituati a vedere i dipinti che ci raffigurano questi 120 che stanno lì a pregare. Non sappiamo se tutti i giorni pregavano o se tutti i giorni erano sull'alto solaio. Noi sappiamo che erano lì a Gerusalemme e vivevano la loro vita. E questo ho voluto vedere un poco quello che è la comunione fraterna, quella che è la Chiesa unita. Leggendo questi versi, io vedo una cosa, che in quei giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era circa di 120, disse: fratelli, è necessario che si adempisse la profezia delle scritture pronunciata dallo Spirito Santo per bocca di Davide, e così via. Cioè praticamente stavano dicendo: guarda, noi esaminando le scritture abbiamo visto che qualcuno deve prendere il posto di Giuda. E questo mi faceva riflettere. Non stavano lì solo a pregare, ma stavano lì a meditare la parola del Signore. Stavano incominciando a controllare le cose che erano successe, se rispondevano a quello che era scritto nell'Antico Testamento, quello che dicevano i profeti. Loro stavano vivendo e stavano realizzando le promesse di Dio. Loro tirano fuori un salmo, e qua lo dicevano che un altro prenderà il suo posto. Cioè loro stavano realizzando che quello che stavano vivendo era la scrittura, le profezie, e loro non erano protagonisti. Gloria al nome del Signore. Non vivevano in un mondo mistico, ma stavano lì ad operare insieme, in comunione, esaminando le scritture. E questo si parla di una Chiesa che è unita insieme ed esamina la scrittura, legge la parola del Signore, studia la parola del Signore e realizza che stiamo vivendo una realtà. Amen. Il Signore ci sta facendo realizzare che noi siamo il suo popolo. Non stiamo vivendo di fantasia, non ci stiamo illudendo. Quegli uomini non stavano vivendo un'illusione. Gesù era stato preso, era sceso al cielo. Non era finito, non era un'illusione. Loro dovevano continuare ciò che era stato profetizzato. Gloria al nome del Signore, che ci troviamo nella sua volontà. Vogliamo essere una Chiesa unita, una Chiesa che si riunisce, una Chiesa che prega, una Chiesa che si apparte, una Chiesa che trova comunione con il Signore, una Chiesa che attende alle promesse del Signore. Le sue promesse non si sono esaurite, esse si rinnovano ogni mattina. E noi vogliamo essere lì ogni mattina ed esaminare le parole del Signore. Gloria al nome del Signore. Vogliamo camminare e metterci a disposizione del Signore? Amen. Vogliamo realizzare la potenza dello Spirito Santo? Oh, non ci vergogniamo. Non ci vergogniamo. Oh, non ci sentiamo su un po' vecchi, no? Gli altri vanno avanti lo stesso. Non lo so. Questi uomini erano stati con Gesù 3 anni e mezzo. Avevano fatto 3 anni di scuola biblica con Gesù. 3 anni e mezzo. Sicuramente si riunivano, che abbiamo letto che si riunivano lì nell'alto solaio, insieme ai discepoli. Insieme a persone che avevano fatto delle esperienze con Gesù. È bello quando, notate, quando danno l'incarico per, dopo il sorteggio a Mattia. Anzi, ancora prima del sorteggio, scegliamo tra di noi persone che sono state con noi a cominciare dal battesimo di Giovanni fino alla sua risurrezione. Ma come? Non erano stati soli 12 con Gesù? No, tante persone, noi scopriamo, che erano state con Gesù, seguivano Gesù dal battesimo di Giovanni Battista, nell'ombra. Non stavano insieme con i 12, ma seguivano Gesù. Gloria al nome dell'Eterno. Seguire Gesù, stare vicino a Gesù, anche quando non stai sotto i riflettori. Tante persone vogliono seguire Gesù per stare sotto i riflettori. Il Signore verrà il momento in cui il riflettore lo metterà Lui su di te, come è stato messo su Mattia. Questo ci parla di comunione, di una Chiesa che ama il servizio, ama una Chiesa che ama l'opera del Signore. Si fanno tanti propositi per il nuovo anno. Vogliamo fare un solo proposito. Veniamo in chiesa. Amen. Non facciamo nessun altro proposito. Veniamo in chiesa. Perché nell'attesa c'è la risposta di Cristo. Attendete in Gerusalemme. È lì che verrà la risposta. State in comunione l'uno con l'altro. State uniti. Non ascoltate quelli là che dicono non c'è bisogno che io venga in chiesa. Il Signore me lo prego da solo. Forse la conoscete tutta la storia di quello là, me la voglio ricordare per qualcuno che non la conosce, anche se magari dice tu sei ripetitivo. No, vi ricordate? C'era uno che mancava da 6 mesi in chiesa. Mancava da 6 mesi. Il pastore disse come mai questo fratello non viene più in chiesa? Lo andò a trovare a casa. Ne parlarono, come mai? No, fratello, non ti preoccupare. Io tutti i giorni prego e leggo la parola del Signore. Fratello, la vogliamo leggere insieme la parola del Signore. Prendi la Bibbia, finalmente questo trova la Bibbia, apre la Bibbia, trova i suoi occhiali. Oh, gli occhiali! Erano 6 mesi che non li trovavo. Fratello, quando stai lontano dalla comunità, tu non stai vicino al Signore. Perché il Signore ha ordinato di stare insieme. Non abbandonate la comune raunanza. Possiamo avere delle difficoltà, possiamo avere dei problemi, possiamo avere delle divergenze. È umano. Ma vogliamo avere un solo intento nel nostro cuore. Quello di servire il Signore. E mi sarete testimoni. E non mi sarete delle persone che conoscono la mia volontà. E non sarete delle persone che siete pieni di dottrina. Sapete quanti teologi ci sono in giro nel mondo che conoscono la parola del Signore meglio di me, meglio di voi, tutti quanti noi messi insieme? Ci sono tanti. ma fanno parte di quei 380 che sono andati via. Vogliamo essere quei 120 che si riuniscono. Non c'è bisogno dello Spirito Santo. Io dico che c'è bisogno. Voi cosa dite? Io credo che c'è bisogno dell'esperienza del battesimo dello Spirito Santo. Oh, qui non nasce la Chiesa, qui viene marchiata la Chiesa, che è diversa. Ed è il giorno della Pentecoste. Sapete cosa succedeva nella Pentecoste? Era la festa della mietitura. Le primizie si offrivano al Signore. Degli agnelli, per la precisazione 7, venivano offerti al Signore ed erano bruciati col fuoco. Quella dei 120 era la primizia di Cristo Gesù. Erano quei credenti che erano stati ubbidienti, fedeli. E il Signore li ha suggellati col fuoco. Amen. Giovanni Battista lo attestò. Dietro di me viene uno che è più grande di me. Io battezzo con acqua, ma lui battezzerà con lo Spirito e fuoco. Gloria al nome del Signore. E noi vogliamo essere in quel luogo dove il Signore battezza con lo Spirito e col fuoco, cioè nella Chiesa unita in comunione. Non andiamo a cercare tanti cavilli nella Bibbia per soddisfare le nostre idee, i nostri interessi personali, ma andiamo a cercare nella Bibbia quelle cose che ci rendono una Chiesa unita, forte e pronta ad operare in questo mondo. C'è bisogno di pienezza. L'Apostolo Pietro, ogni volta che noi leggiamo, ci sono due esempi bellissimi. Bisogna sempre essere ripieni dello Spirito Santo. Quando predichi, quando servi il Signore. Pietro e Stefano, due esempi. Stefano era stato scelto per servire alle mense, cioè era uno che doveva permettere a Pietro di dedicarsi alla preghiera e alla scrittura. Leggetelo. Non è giusto, dicono gli apostoli, che noi ci mettiamo a servire le mense. Scegliete tra di voi qualcuno che serva le mense, perché noi ci dedichiamo alla preghiera e alla parola. Noi vediamo che Pietro, quando predica quando parla davanti al Sinedrio, ma soprattutto quando parla per la prima volta, la predicazione più corta della storia, che ha avuto più conversione. Quattro parole, 3.000 persone che si convertono. Gloria al nome del Signore. Predica e le persone si convertono, ripiene dello Spirito Santo. Ma anche nelle difficoltà, ma soprattutto, dico, nelle difficoltà dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Stefano predicò, non si convertirono 3.000 persone, fu ucciso, ma era ripieno dello Spirito Santo. Noi dobbiamo essere sempre ripieni dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci dà la forza di parlare e ci dà la forza di accettare anche le cose che a noi non piacciono. Tutto ciò dipende dalla pienezza dello Spirito Santo. Amen. Cosa vogliamo fare per quest'anno? Vogliamo avere, facciamo un esempio, facciamo una promessa personale. Come chiesa, alzata di mani, no, non funziona. Abbiamo parlato di trasformazione della mente. Questo ce lo ricordo l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Pietro nella sua epistola ci parla di predisposizione della mente al servizio. Vogliamo che la nostra mente sia trasformata e che la nostra mente sia predisposta ad affrontare questo mondo. L'Apostolo Pietro dice, parla delle difficoltà che sicuramente la Chiesa avrà, però dice di predisporre la mente al servizio. Amen. Vogliamo servire il Signore? Fratelli, com'è triste quando si incomincia l'evangelizzazione. Andiamo ad evangelizzare. Ci sono sempre gli stessi. Come se il compito fosse degli altri. Gesù disse a tutti, andate, rimanete in Gerusalemme e mi sarete testimoni. 120 andarono perché volevano essere testimoni, altri 380 volevano soltanto andare in chiesa senza essere testimoni. Signore, fammi far parte dei 120, di prepararci, predisporre la nostra mente, trasformare la nostra mente, predisporre la nostra mente per quello che noi dobbiamo affrontare in questo mondo. Questo deve essere l'obiettivo della Chiesa. L'obiettivo della Chiesa non deve essere quello là di fare un locale più grande. No. Quella è la conseguenza di una Chiesa che cresce. O non siete convinti? Io non sono tanto d'accordo sulla teoria che il piede prende forma della scarpa che calza. Io ho la convinzione che io le scarpe le cambio, soprattutto nella crescita, qua parliamo di crescita, quando le scarpe mi vanno strette. Non mi compro le scarpe larghe nella speranza che il piede cresce. Noi vogliamo crescere come Chiesa. Poi basta una predicazione e 3.000 persone si convertono. Basta una seconda predicazione e altre 5.000 persone si convertono. Una mente trasformata. È vero, noi dobbiamo trovare un locale perché il piede è diventato stretto. Amen. Dobbiamo pregare però, dobbiamo pregare, ci dobbiamo interessare. Signore, se lo prendiamo più grande, Signore, prepara i cuori nelle prossime campagne evangelistiche che facciamo, Signore, perché noi lo vogliamo riempire subito e vogliamo incominciare a pensare di cambiarlo un altro, il giorno dopo, Signore, perché vogliamo vedere l'opera Tua che avanza. E disponiamo la nostra mente al servizio e il Signore ci farà vedere la sua gloria. Amen. Amen. Il Signore ci benedica. Amen.